Parliamo dell'ultimo degli scandali che hanno investito Big Pharma. Parliamo della vicenda della quale i nostri quotidiani si sono occupati molto ampiamente la scorsa settimana, ossia la grande truffa intorno a un farmaco che cura la maculopatia, che è stato cancellato, dichiarato lesivo per la salute, e poi in realtà lo stesso farmaco, lo stesso principio attivo è stato messo in commercio da altre multinazionali, le quali invece lo facevano pagare 10 volte tanto, rendendo pressoché impossibile curarsi. Ne parliamo con Ennio Carbone, ricercatore e docente di medicina all'Università di Catanzaro.
Allora, vorrei innanzitutto chiarire degli aspetti scientifici, quindi vorrei fornire ai nostri radioascoltatori delle informazioni su questi due farmaci, che cosa sono, a che cosa servono, e poi entrare nel merito di quello che tu hai detto essere una truffa, che invece è un meccanismo strutturale di funzionamento delle Big Pharma. Allora, abbiamo a che fare con due farmaci che sono il Lucentis e Avastatin, che sono diciamo prodotti sotto licenza di due Big Pharma. L'Avastatin è prodotto dalla Bristol Myers Squibb. Storicamente sono due molecole pressoché identiche, si tratta di anticorpi in grado di legare un fattore del vascular endothelial growth factor, cioè un fattore che fa proliferare le cellule delle arterie, dei vasi, e che sono alla base della maculopatia da un lato, ma sono anche quelli responsabili di costruire i vasi, cioè le arterie, le vene che portano il sangue ai tumori. E quindi l'Avastatin, il primo che entra in commercio, era utilizzato per curare alcuni tipi di tumore. Lo stesso farmaco poi è stato utilizzato in campo oculistico per bloccare la proliferazione dei vasi, che sono la base della maculopatia. Quindi si tratta delle stesse molecole. La Novartis si difende dicendo che il farmaco utilizzato nella maculopatia ha un rilascio nel tempo più lento, quindi può essere somministrato poche volte. Facendo un'analisi della letteratura scientifica che riguarda le presunte differenze tra questi due farmaci, non c'è assolutamente nessuna evidenza che siano diversi gli uni dagli altri. Quindi è qui che la procura ha ravvisato gli estremi per la truffa, tenendo presente i costi che sono quelli che tu hai detto, cioè il Lucentis costa 10 volte in più della Avastatin, e qui è partito lo scandalo. Ma com'è possibile che due Big Pharma, la Novartis e la Bristol Myers Squibb, entrano in gioco su due molecole che sono identiche? Qual è il rapporto tra Big Pharma e questo scandalo? Secondo me dobbiamo andare a guardare un po' a quella che è l'industria del farmaco oggi e come ragionano le Big Pharma. Innanzitutto è un settore che ha vissuto una crisi negli ultimi 5 anni, c'è stata una perdita di 300.000 posti di lavoro su scala globale, e questo è coinciso con una riduzione dei nuovi farmaci che sono stati introdotti in commercio. In altre parole, sono ormai quasi 15 anni che il repertorio farmacologico non viene rinnovato, che non vengono prodotti farmaci nuovi. Anche questo lascia un po' sorpresi, perché questa mancanza di generazioni di nuovi farmaci, e quindi la necessità di utilizzare sempre i vecchi farmaci, non è giustificata da una crisi tecnologica, cioè la tecnologia progredisce, si hanno nuovi posti per poter fare nuove ricerche e ottenere nuovi farmaci, però questo non succede. E allora il problema qual è? Il problema è che conviene produrre i vecchi farmaci, conviene non sviluppare nuove molecole con le attività farmacologiche, quindi si cerca di utilizzare per malattie differenti la stessa molecola. In altre parole, la filosofia delle Big Pharma non è più quella di trovare nuovi farmaci che siano efficaci e sicuri, ma di mettere in commercio gli stessi farmaci che già ci sono, che devono essere efficaci, sicuri, come quelli, ovviamente come i loro consigli già in commercio, ma leggermente migliori, quindi piccole modifiche sulla struttura molecolare che giustifichi cambiamenti di prezzo. Ovviamente questa crisi strutturale, tra virgolette, crisi delle big pharma, non è giustificata assolutamente da quelli che loro chiamano consumatori, cioè dalla platea di pazienti, perché con l'invecchiamento della popolazione malattie come cancro, malattie degenerative come la maculopatia, cardiovascolari sono in aumento esponenziale. Un'altra considerazione da fare, forse quella là fondamentale, è che le big pharma sono legate ai dividendi da dare agli azionisti. E loro hanno la necessità di aumentare continuamente il guadagno finanziario sulle loro attività economiche. Per mantenere alti i guadagni finanziari bisogna ridurre i rischi, e l'introduzione di nuovi farmaci significa nuovi rischi. Questa è l'altra ragione per la quale si mantengono gli stessi farmaci e si cercano di utilizzare per diverse malattie. Ma ritorniamo alla truffa. La truffa c'è perché la molecola che è alla base dei due farmaci, Lucentis e Avastatin, è prodotta dalla stessa company, che è la Genotech, che è a base a San Francisco. È qui che comincia la storia interessante, perché la Genotech è di proprietà della Bristol Myers Squibb, cioè di quella che produce l'Avastatin, e ha venduto il suo brevetto per il Lucentis alla Novartis. Quindi i guadagni che la Novartis fa del Lucentis, che costa 10 volte in più dell'Avastatin, vengono in parte trasferiti alla Bristol Myers Squibb, che produce l'Avastatin. E quindi la Bristol Myers Squibb è la prima a non avere interesse che l'Avastatin venga utilizzato nella maculopatia, perché ha interesse che il farmaco, che costa 10 volte di più, venduto dalla sua concorrente tra molte virgolette, venga venduto dalla Novartis, perché parte dei ricavati della Novartis rientrano nelle casse della Bristol Myers Squibb. Questo è un nuovo tipo di interazione a rete che è stato messo in atto come risposta alla crisi delle big pharma. Adesso abbiamo dei meccanismi che prima erano di fagocitosi delle big pharma sulle piccole company, adesso è di messa in rete delle big pharma a livello scientifico, ma soprattutto a livello finanziario.
Ma senti Ennio, una cosa, a me la cosa che mi inquieta, penso inquieti tutti i nostri ascoltatori, che sulla pelle delle persone i giochi tra queste big pharma e i giochi sulle medicine siano relegate a pure questioni di marketing, di mercificazione, di vendita del prodotto, di pubblicità. E la cosa ancora più terribile è che, però, essendo una merce particolare, la medicina, e non esattamente una maglia, si può giocare ancora più sporco, perché c'è questione di consulenze specifiche, il fatto che siano la stessa molecola o lo stesso principio non è una cosa molto risaputa, invece magari toccando una maglia si capisce se è lana o no, e che quindi questi qui abbiano anche, che ne so, una sorta di potenza legata al fatto che abbiano la scienza in mano e quindi vendano questi prodotti e magari avendo anche delle lobby o dei poteri forti che li seguono. Cioè è una roba, no scusa, giusto perché gli ascoltatori capiscano, hanno boicottato le ricerche per dimostrare l'equivalenza dei due farmaci, hanno alterato il bugiardino di una delle due medicine, cioè delle due medicine, perché non risulta, cioè delle robe agghiaccianti.
Maria, stiamo parlando con un settore finanziario che è superiore alla produzione del petrolio come movimento di volumi finanziari. Se tieni presente che la sola Novartis ha fatturato 45 miliardi di dollari per il 2013, e io ho avuto un po' di problemi, perché dai dati ufficiali pare che il prodotto interno lordo dell'Italia si aggira sui 2 miliardi di euro, cioè ti rendi conto che abbiamo a che fare con delle strutture finanziarie che hanno un potere immenso, che è di diverse volte superiore a quello degli stati. Cioè le big pharma controllano dei volumi finanziari, non dico monetari perché sono valori virtuali spesse volte, comunque hanno un potere finanziario che sovravanza quelli degli stati nazionali, di molti stati nazionali.
senza dubbio.
È una battaglia che giustifica qualsiasi mezzo, cioè dove il paziente non è altro che il cliente. Cioè, tieni presente che poi la sanità in generale dovrebbe essere presa in considerazione come un ambito economico estremamente importante, non solo per la tipologia del terminale di chi utilizza il farmaco, cioè del paziente che è obbligato a utilizzarlo, ma anche per le ricadute del sistema sanitario nazionale, per le coperture che lo Stato costituzionalmente deve dare ai cittadini. Quindi abbiamo a che fare con dei clienti che debbono assolutamente pagare. Cioè, questa è una cosa che qua in Calabria è stata capita molto bene dalle organizzazioni criminali, tanto è vero che l'omicidio Fortunio di qualche anno fa, che era l'assessore alla sanità, è in questa direzione, è nella direzione del controllo del mercato dei farmaci.
Certamente, d'altra parte prima a parlarti era Aurelio, comunque io mi collego direttamente a quello che pone lui. È indubbiamente, come dire, terrificante l'idea stessa che i farmaci che servono per la nostra salute siano oggetto di mercato. Tutti quelli che blaterano sui cosiddetti beni comuni nel nostro paese indubbiamente ignorano che o si spacca decisamente rispetto a un immaginario che pensa che tutto sia possibile metterlo in vendita, che tutto sia commerciabile, che tutto sia sottoposto alle regole del mercato, compresa la nostra salute, o davvero qualcosa non funziona. Ma in tutto questo però io volevo porti due domande. La prima è il ruolo degli organismi di controllo, perché in tutto questo a saltare sono cosiddetti meccanismi di controllo. Laddove il mercato è sovrano, però in teoria per quello che riguarda la salute esistono degli organismi che dovrebbero...
La questione dell'AFA, cioè ritorniamo nella storia ultima repubblicana con gli scandali degli anni 90, tipo Giolini. L'AFA è facilmente ricattabile, così come tutto lo Stato italiano è facilmente ricattabile dalle big pharma. Cioè ci sono degli interessi finanziari che stritolano completamente quelli che possono essere i meccanismi, a questo punto etici e morali, degli uomini che siedono sulle poltrone dell'Agenzia Unica per il Farmaco. Cioè la pervasività delle big pharma, e qua entro in un altro punto che hai sollevato tu, ricerca scientifica e big pharma, è assolutamente determinante. Cioè il terminale ultimo della sperimentazione dal punto di vista economico è tutto in mano alle big pharma, anche se viene svolto nelle strutture dello Stato.
Certo, ma
la scienza è nelle mani dello Stato, che però la vende alle big pharma, e questo rapporto, secondo me, proiettando in avanti, sarà sempre peggio. Cioè ci sarà sempre uno spostamento di risorse, i grossi apparati scientifici sono statali, le spese grosse delle macchine sono statali, chi le utilizza a bassi costi sono le big pharma, e qua è un problema politico. È un problema politico. Io cercavo pure di immaginarmi se ci fosse una possibilità di arrivare a una produzione di farmaci in maniera libera dalle big pharma. Non è possibile. L'unica strada percorribile è quella di riappropriarsi come collettività sia della scienza e sia dell'applicazione dei risultati scientifici in termini medici. Non c'è niente da fare. Cioè,
ma anche aggiungerei dell'orientamento, qui arrivo all'ultima domanda e poi ci salutiamo,
sì,
perché tu prima sottolineavi il fatto che c'è stato una sorta di blocco alla ricerca negli ultimi anni perché è più conveniente mettere in vendita gli attuali prodotti, ma anche un orientamento diverso a seconda degli acquirenti, nel senso che alcune malattie che colpiscono in maniera principale zone del mondo dove gli acquirenti
non vengono
oppure, come sottolineava qualcuno, alcune patologie che invece potrebbero, come dire, toccare anche noi altri, ma non è conveniente trovare i farmaci per curarle o per prevenirle. Stavo pensando a tutto il grande affare legato al diffondersi della celiachia e di tutti. Mi senti?
Sì, vai.
Stavo pensando alla celiachia e altri ambiti nei quali i pazienti, i parenti dei pazienti e le associazioni lamentano da anni la mancata ricerca, forse perché il grande business invece degli alimenti integrativi è di gran lunga più lucroso che non la ricerca. E questo è un esempio tra i tanti che potremmo fare. Una battuta su questo, poi chiudiamo.
Sì, fondamentalmente per quello che serve per la salute, per la nostra salute come popolazione, è svincolarsi completamente dal mercato. Cioè la salute non dovrebbe essere soggetta alla legge del mercato, la produzione dei farmaci non dovrebbe essere data in mano a famiglie, perché dietro le big farmaci stanno le stesse famiglie degli anni 30 e 40 con l'introduzione dei primi farmaci. Questo è un passaggio politico forte, cioè la salute non può essere gestita dal mercato, altrimenti tutto quello che hai detto è una cascata ovvia della ricerca del profitto sulla pelle delle persone e a discapito della medicina.